ha presentato la maglia Home Away della stagione 2023-2024, poi le dichiarazioni di De Laurentiis, il summit di mercato e tanto altro ancora ora a Marte Sport Live.
Rieccoci in studio. Passaggio tiro. Siamo pronti, punti in testa, microfoni accesi, via!
From Naples to the World, il Napoli ha presentato a bordo della MSC World Europa la maglia Home Away della prossima stagione 2023-2024, la maglia scudettata, la prima azzurra con i bordini tricolore, chiaramente con il tricolore cucito sul petto, la seconda bianca con lo sfondo del Vesuvio, una skyline della città partenopea, due maglie che hanno riscosso il successo da parte del pubblico. Io sono andata un po' in giro sui social e devo dire c'è stata un'ovazione pressoché unanime, è piaciuta davvero a tutti, tra l'altro è piaciuta molto anche la location della presentazione stessa, che era questa nave, la più grande mai attraccata nel porto di Napoli e quella più ecosostenibile. Quindi il Napoli cresce come brand, mira all'internazionalizzazione, ma ci sono anche tantissime dichiarazioni di De Laurentiis che noi ci fermeremo a riascoltare, che analizzeremo insieme ai nostri ospiti. Benvenuti a tutti, questa è Marte Sport Live, tiro al bersaglio dalle 20 alle 21 in vostra compagnia. Chi vi parla? Emanuela Castelli, in regia Mario Palligiano. Nel frattempo voi potete scriverci, perché io voglio sapere da voi, vi è piaciuta questa maglia? Vi sono piaciute anzi entrambe le maglie? Ce ne saranno 5 di quelle ufficiali per la prossima stagione, ovviamente escludendo eventuali maglie celebrative eccetera, a cui De Laurentiis pure ha fatto riferimento. La prima è la Home, quella azzurra appunto, poi la Way, quella bianca con il Vesuvio, poi ci sarà una terza maglia che sarà presentata prossimamente, l'ha detto proprio Valentina De Laurentiis, ce ne sarà poi una quarta e una quinta che è una sorpresa, la quarta è dedicata a Halloween, la quinta è una sorpresa su cui la stessa Valentina De Laurentiis ha mantenuto il massimo riservo. Saremo a vedere, le scopriremo insieme nelle prossime settimane. Nel frattempo voi scriveteci al 339 666 9990, vi sono piaciute le maglie e soprattutto poi andremo a vedere insieme cosa ha detto De Laurentiis, perché gli è stato chiesto chiaramente del futuro di Victor Osimhen. E però la prima domanda è stata proprio sul significato, su cosa ha provato l'uomo De Laurentiis nel vedere finalmente lo scudetto cucito sulla maglia del Napoli. Ascoltiamo.
Portare quel tricolore, e il tricolore rappresenta, dopo tanti anni di lotta dura, di sacrificio, un segno di libertà, la libertà di aver detto guardate, ci siamo anche noi, e questo secondo me è estremamente appagante. E poi questo tricolore ha acceso ancora di più i riflettori sulla nostra già capacità di internazionalizzare il brand Napoli, perché anche prima dello scudetto eravamo arrivati a essere la 18ª squadra del mondo e quindi avevamo superato altre squadre che non avevano subito il fallimento, perché noi non ci dobbiamo mai dimenticare, io me lo ricordo sempre, che Napoli non esisteva più. Io, per onorare la storia del Napoli e per onorare Maradona, quando presi il Napoli dalle ceneri del fallimento, non ebbi il coraggio di chiamarlo Napoli Società Sportiva Calcio Napoli, ma chiamai Napoli Soccer, come voi ricorderete. E quindi, con grande rispetto, con grande dedizione, per uno che era abituato a fare film vincenti in Italia, vincenti fuori dall'Italia, è stato come un percorso dove nella vita è bellissimo anche affermare che non si finisce mai di imparare. L'aver attraversato certi territori ricevendo gli sputi sulla testa e barricandosi negli spogliatoi, da un lato mi faceva sorridere, ma dall'altro lato mi faceva capire che dall'Italia dei comuni del 1200 o degli anni 50 di Campanile Sera poco era cambiato, perché quando prima ho detto noi italiani se la smettessimo con questa invidia invece che con questa nostra ricchezza di avere tantissime regioni che hanno una capacità che non esiste altrove. Io adesso non voglio fare paragoni per non offendere nessuno, ma guardate che vivere nell'altrove è veramente triste, ma vivere in Italia è un privilegio.
Vivere in Italia è un privilegio, insomma le dichiarazioni di De Laurentiis sullo scudetto. Devo dire che abbiamo visto per la prima volta forse un De Laurentiis davvero e sinceramente commosso. Questa cosa ha colpito tanto i colleghi quanto anche i tantissimi, le migliaia di tifosi che erano collegati sul canale YouTube del Napoli per seguire in diretta la presentazione delle maglie. C'era un'attesa veramente altissima che coinvolgeva tutta la città e non solo. De Laurentiis ha ribadito più e più volte che il Napoli sta crescendo come brand, sta crescendo il numero di tifosi, 85 milioni fino a prima della vittoria dello scudetto il numero è sensibilmente in crescita e quindi il Napoli tende all'internazionalizzazione, ma è chiaro che le domande principali degli addetti ai lavori, dei giornalisti che erano lì presenti a bordo della MSC World Europa sono state quasi tutte di calciomercato, tanto è vero che più volte hanno dovuto riprendere i giornalisti per evitare che appunto si parlasse solo di quello, ma per focalizzarsi sulla maglia. Ma è chiaro che in un momento come questo, dove siamo a ridosso dell'inizio ufficiale della stagione, lo ricordiamo, il 12, tra due giorni, mercoledì è arrivato, ragazzi, è finita la vacanza dei calciatori, è finita la vacanza degli addetti ai lavori, si ritorna a Castelvolturno il 12, la squadra si riunisce agli ordini di Rudy Garcia, il nuovo allenatore azzurro. A Castelvolturno verranno eseguiti test fisici e test medici e poi finalmente si partirà il 14 per Di Maro. Dal 14 al 25 si sarà appunto in Trentino e poi dopo qualche giorno di pausa si riprenderà con il secondo ritiro a Castel di Sangro. Noi ovviamente come Radio Marte li seguiremo entrambi, quindi vi terremo aggiornati minuto per minuto su tutte le ultime notizie e sulle ultime novità provenienti dai vari ritiri del Napoli. Nel frattempo io vorrei ascoltare le parole di De Laurentiis su Victor Osimhen. Ascoltiamo.
Se poi dovesse arrivare una offerta più che indecente, e allora ce ne faremo una ragione e saremo in grado, come aver scovato Cavara, Osimhen ed altri, di trovarne degli altri ancora. Non vi preoccupate, perché qui veramente c'è la passione azzurra che ci arde nel cuore.
E De Laurentiis ha battuto tanto sulla passione azzurra che arde nei cuori dello staff del Napoli, dello stesso Rudy Garcia e chiaramente di De Laurentiis in persona. Stanno arrivando i primi commenti al 339-666-9990 sulle maglie, continuate a scriverci, li leggeremo dopo la pubblicità, tra qualche istante, a tra pochissimo.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Le 20:15, siamo a Marte Sport Live tiro al bersaglio fino alle 21 in vostra compagnia. Chi vi parla? Emanuela Castelli, in regia Mario Palligiano, ma al telefono abbiamo il nostro primo ospite. Diamo il benvenuto a Rino Cesarano, firma storica del giornalismo sportivo e firma storica del Corriere dello Sport. Benvenuto Rino.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora Rino, io sono felicissima di averti ai nostri microfoni questa sera, prima di tutto perché io questa chicca la devo raccontare ai nostri ascoltatori marziani, perché tu sei stato forse, credo anzi, il primo a dire che Rudy Garcia era seriamente candidato a ricoprire il ruolo di post Spalletti, diciamo a ricevere l'eredità pesantissima.
Ma dai, lasciamo stare, andiamo avanti, no, erano dei ragionamenti che facevo tra me e me alla luce dell'esperienza che ho, però voglio dire insieme con Garcia aveva abbinato anche Paolo Fonseca, mi sembravano due figure, il primo ha esperienza, più esperienza internazionale, Paolo Fonseca a livello di gioco e di filosofia stiamo lì, siamo su quella scia lì, è un po' più giovane, pensavo che si liberasse da Lille, invece ha un altro anno di contratto e non si è liberato, invece Garcia era libero. Ma andiamo avanti perché oggi è stata una giornata importante, sono emerse delle cose molto significative durante la conferenza stampa di presentazione delle maglie, a parte che le maglie sono piaciute a tutti, finalmente
hanno messo d'accordo tutti, eh?
Sì, non si ascoltano più commenti critici o negativi, e una maglia, tutte e due sono molto belle, sobrie, significative. A me è piaciuta di più la bianca con quel, diciamo, il Vesuvio con lo sfondo di Napoli sotto, e il blu sul bianco a me è sempre piaciuto, e poi l'altra col tricolore, i bordini alle maniche tricolori, il colletto tricolore, lo stemmino dello scudetto. No, sono belle entrambe, e bisogna fare i complimenti alla figlia di De Laurentiis, Valentina, che le ha disegnate, le ha ideate. E quindi, insomma, e poi durante la conferenza stampa ci sono state queste parole del presidente. Alcune mi hanno colpito, in particolare quella che riguarda Osimhen, devo dire, sì. Perché fino a qualche settimana fa si aspettava la proposta indecente per cederlo, siamo passati a una proposta più che indecente, e quindi evidentemente veramente deve arrivare un'offerta bomba per cedere questo giocatore. E a me ha fatto molto piacere questo, perché vuol dire che il Napoli prima di cederlo ci penserà molto su, e ci deve essere veramente un'offerta forte. E quindi questa è stata già per me una sorpresa importante, ma credo anche per i tifosi significativa. E poi c'è stata quella dell'accostamento dello scudetto alla libertà.
Sì.
Anche quella è molto profonda come concetto, perché vuol dire che finalmente diciamo che anche la classe operaia può andare in paradiso, che lo scudetto lo può vincere anche il Napoli, che ha dato questa impressione della vittoria con lo scudetto. Insomma, sono stati tanti di quei punti che mi hanno colpito, non mi sarei aspettato. E poi abbiamo visto un De Laurentiis più razionale.
Sì.
Altre volte magari andava oltre, sì, la Champions, invece è stato molto prudente. Questo a me non è dispiaciuto, perché nel calcio procedere, diciamo, con i piedi per terra va sempre bene. Probabilmente l'ha fatto per non caricare di responsabilità Garcia, e ha fatto bene, anche se, diciamo, c'è sempre la volontà di voler difendere lo scudetto e poter competere a livello internazionale. Insomma, ecco, oggi è stata una giornata importante rispetto a tante dove ci siamo dispersi nelle notizie di mercato. Invece oggi siamo andati un pochino più sul concreto.
E non solo questo, ma anche l'appello molto intelligente, almeno io l'ho trovato davvero intelligente, l'appello ai tifosi, sempre da parte di De Laurentiis, dice: stateci vicino nei momenti di difficoltà che la squadra potrebbe incontrare. Quindi davvero delle dichiarazioni molto razionali, che hanno fotografato una realtà possibile, perché è chiaro che ha parlato anche di rivoluzione all'interno del Napoli.
È vero. Poi anche qualche bacchettata a dei procuratori famelici,
sì,
anche quello, riferendosi a qualche giocatore prossimo alla scadenza di contratto, e con i procuratori che spingono magari ad arrivare a parametro, oppure, diciamo, a fare i propri tornaconto. Quindi hanno trovato pane per i loro denti, cioè, lì si è visto il vero De Laurentiis. No, devo dire, sì, mi è piaciuto molto, ma anche l'incontro che in questo momento sarà forse terminato, continuerà ancora a cena con Garcia, lo staff, i collaboratori di Garcia, la presenza di Micheli, la presenza di Chiavelli,
sì,
e poi anche, diciamo, le testimonianze del presidente della regione De Luca lì alla presentazione delle maglie, Manfredi, il sindaco Manfredi. Il coinvolgimento delle istituzioni è importante, perché ti fa sentire più forte, puoi puntare a tante cose importanti. Questo abbinamento, diciamo, con la MSC, che ti apre nuovi orizzonti, e anche, diciamo, con l'eBay, che magari può favorire il merchandising,
sì,
a livello internazionale. Sono tante cose belle, positive. È chiaro che una maglietta è ancora più bella se la squadra vince.
Direi di sì.
È quello che si aspettano i tifosi. I tifosi adesso si aspettano, magari non subito, però a tempo debito, si aspettano i rimpiazzi di Kim, eventualmente quello di Demme, di Dombele. Adesso i tifosi si aspettano una concretezza diversa in termini così di mercato, quello è chiaro, ma tutti ce lo aspettiamo questo, perché oggi è stato bello come parole e come maglie, come visibilità, eccetera. Però adesso, poi, nei prossimi giorni, uno si aspetta la concretezza con gli allenamenti di Garcia e con i nuovi arrivi, senza quell'ansia, quella fretta. Ma quando ha detto "non vi preoccupate", vuol dire che lui ha le idee chiare, no? Ha ripetuto un paio di volte: non vi preoccupate, che noi sappiamo cosa fare e come fare, no?
Tra l'altro ha parlato di questo Giappone, no? Dell'Oriente come un terreno da sondare anche per il calciomercato Itakura, ma non solo, perché potrebbe trattarsi anche di qualcun altro.
Sì, lui ha specificato, sì, è vero, andrebbe bene un giapponese, però deve rispettare le caratteristiche tecniche della nostra squadra, e quindi non è, poi è partito con il tornante, ci può essere un tornante, può essere un centrale difensivo, può essere un centrocampista, può essere un esterno difensivo, no, è partito con il tornante. Non vorrei che se dovesse uscire Lozano abbiano individuato qualche giapponese attaccante. Ma questa è un'idea mia, è una fantasia mia.
Devo dire che qualche giorno fa proprio Calcio Napoli 24 aveva parlato di un giocatore, adesso provo a ritrovare il nome, tra l'altro difficilissimo da pronunciare, altro che Kvaratskhelia, di cui ci preoccupavamo l'estate scorsa, parlava proprio di questo calciatore in sostituzione eventuale di un Lozano partente, quindi forse proprio questo l'inizio.
Sì, perché no, non lo sappiamo, però mi ha colpito questo. Lui è partito con il tornante, no? Quando ha fatto i nomi. I giapponesi hanno una caratteristica, quella dell'esplosività, e quindi sono molto veloci, e quindi al Napoli questo va benissimo, anche per il gioco di Garcia va benissimo un giocatore esplosivo sia in attacco ma anche in difesa, perché in difesa accanto a Ragamani c'è bisogno di un giocatore che sappia chiudere, sappia fare le diagonali, sappia giocare anche all'uno contro uno, perché può capitare, come è capitato con Kim, che il Napoli possa trovarsi all'uno contro uno nelle ripartenze avversarie, e quindi ecco che c'è bisogno di il giapponese ha quelle caratteristiche, però non esistono tantissimi giocatori giapponesi di valore internazionale. Sì, stanno cominciando a uscire adesso, però non esiste, ci sono dei nomi, c'è oltre al difensore poi ci sono altri, c'è quel Kamada, però il Napoli ha bisogno anche di giocatori di livello, ecco, non può andare su un giocatore solamente perché è giapponese, su un giocatore medio oppure al buio.
È chiaro, chiaro. Ma che cosa ti aspetti qualora Osimhen dovesse partire, cosa che sembra difficilissima al momento,
no,
quindi ribadiamolo.
Sì, alla luce di quello che ha detto oggi, forse l'ha detto anche perché doveva dirlo, in questo momento Osimhen non parte.
No, in questo momento assolutamente
perché,
no.
Sì, perché non, l'offerta boom non è arrivata, non arriva perlomeno in tempi brevi, però c'è da sistemare prima il prolungamento del contratto del ragazzo e poi eventualmente da definire anche l'eventuale clausola. Non è una cosa semplice, è un discorso che richiederà un po' di giorni, e poi stiamo vedendo come il PSG sta facendo fatica a privarsi di Mbappé. Lì c'è una situazione molto calda tra Mbappé e il Paris Saint-Germain. Chi altro ci sta? Il Bayern si è esposto per Kim perché c'era una clausola abbordabile, però il Bayern non credo che arrivi a 160,
no,
170.
No. Tra l'altro si è tirato fuori proprio dalla corsa.
Sì, pur avendo bisogno, il Bayern ha bisogno di un giocatore come Osimhen, ma anche in Premier League un giocatore come Osimhen fa gola a tantissimi club. Il problema è proprio quello, è proprio la cifra. Quindi nel momento in cui Osimhen dovesse raggiungere l'accordo con il Napoli per il prolungamento più la clausola, io credo che Osimhen si faccia un altro anno e poi se ne parla dell'accezione. Questa è l'impressione di stasera, e poi tutto può cambiare nei prossimi giorni, però l'impressione per stasera è quella che il Napoli, se non arrivano 170, 180 milioni di euro, il ragazzo non si muove da Napoli, e nel frattempo poi deve definire il prolungamento del accordo economico sull'allungamento del contratto e anche quella della clausola. E lì credo che l'intoppo è proprio sulla clausola. Perché loro vorrebbero inserire una clausola bassa in modo da poter andare via facilmente l'anno prossimo. Invece il Napoli comunque intende mantenere una clausola piuttosto alta sui 100, no? E loro vorrebbero andare sotto i 100, e quindi lì assisteremo così a un braccio di ferro nei prossimi giorni. Però l'importante è che il giocatore c'è, che il Napoli non vuole cederlo e che Garcia lo aspetta. Il problema, sai qual è, Manuela? Che bisogna secondo me fissare una deadline entro quel giorno, dentro o fuori, altrimenti può succedere che perché il mercato chiude il 31 agosto, l'offerta ti arrivi il 10-15 agosto,
ecco,
e poi tu
questo,
non hai il sostituto.
Sì.
Non ce l'hai, è un problema serio quello lì.
E questo è un problema, diciamo, da evitare a tutti i costi, perché poi veramente metterebbe in difficoltà la costruzione del punto di diamante della squadra.
È certo, perché se il Napoli, metti che il Napoli abbia già bloccato un eventuale sostituto, può bloccarlo fino al 25 luglio, ma non credo, fino a fine luglio, ma non credo che possa andare oltre.
No, è chiaro.
Nessuna squadra, nessun giocatore in procinto di arrivare a Napoli aspetti fino al 31 luglio che il Napoli si decida dentro o fuori.
No, anche perché si perderebbero poi dei treni, cioè gli stessi calciatori rischierebbero
certo,
di perdersi
appunto,
dei treni.
Esatto,
è proprio una pista difficilmente praticabile.
Con Simeone fu possibile farlo, ma con Simeone, con altri giocatori è un po' più difficile.
Ma poi perché Simeone aveva quella voglia di venire a Napoli trainante, quindi...
Sì, è vero. E poi si aspettò che uscisse Petagna e poi si chiuse per Simeone, se ti ricordi, no? Si chiuse all'ultimo momento, ma Simeone rinunciò a un paio di proposte allettanti.
Come no? Sì. E invece Vincenzo ti chiede, tornando alla maglia, ti chiede cosa ne pensi della scelta cromatica dell'azzurro. Forse lui la ritiene un po' più scuro rispetto all'azzurro classico.
No, Napoli. Invece si avvicina molto all'azzurro Napoli, classico, quello che teneva anche Maradona, per intenderci, no? Quell'azzurro lì. È simile, è qua uguale a quell'azzurro lì, quindi riporta un pochino anche di romanticismo all'interno di quella maglia, perché quell'azzurro si era un pochino dimenticato, no? Il vero azzurro del Napoli non è tenue e non è carico, è quel punto di azzurro lì. E quindi no, a me è piaciuto, non so a Vincenzo perché non sia piaciuto.
No, era un'interpretazione mia in base a quello che aveva detto, però non ha detto che non gli fosse piaciuta.
No, a molti è piaciuto proprio perché c'era questo accostamento al classico, l'accostamento al vero azzurro del Napoli.
No, io l'ho trovata tra l'altro di una bellezza straordinaria, forse la maglia più bella degli ultimi anni, forse di tutta l'era De Laurentiis.
Sì,
io la trovo veramente straordinariamente impattante. Sì.
Ma anche il disegno del colletto, ma anche soprattutto la bianca, il blu sul bianco, quella è bella, quella, la bianca a me è piaciuta tantissimo.
La compreremo perché siamo...
sui pantaloni blu o anche... su un paio di bermuda blu va benissimo anche al mare.
Poi tu sei un maestro di stile, quindi da questo punto di vista puoi dare insegnamenti e lezioni a tutti. Rino, noi ti ringraziamo per essere stato...
Non sono maestro di nulla.
Non concordo, dissento davanti a tutti i nostri amici marziani. Ti ringraziamo per essere stato con noi, Rino.
Grazie. Buona serata a tutti.
Grazie davvero, buona serata a te. Grazie a Rino Cesarano, noi vogliamo in pubblicità. Voi continuate a scriverci al 339-666-9990. Vi è piaciuta, vi sono piaciute le due maglie del Napoli e soprattutto le parole, le dichiarazioni di De Laurentiis in conferenza stampa. A tra pochissimo.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Le 20:33, siamo a Marte Sport Live, tiro al bersaglio fino alle 21 in vostra compagnia. Chi vi parla è Emanuela Castelli, in regia Mario Paligiano, ma diamo subito il benvenuto al nostro prossimo ospite, mister Paolo Specchia, bentornato su Marte.
Buonasera Emanuela, buonasera a tutti quelli che ci ascoltano.
Allora, mister, lei ha avuto modo di ascoltare le parole di De Laurentiis durante la presentazione delle nuove maglie?
No, sono in vacanza, sono fuori, non ho letto.
Wow, meraviglioso. L'aggiorniamo subito perché c'è stata questa presentazione, è stata accolta con tanto successo sia la maglia home sia quella away, veramente un successo da parte del pubblico che ha risposto immediatamente col favore andando sul sito e facendolo andare in tilt in un attimo. Quindi la maglia, poi una chicca, una curiosità che dico anche ai nostri amici da casa, è stata messa in vendita alle 19:26 per ricordare la data di fondazione chiaramente del Napoli. Le parole di De Laurentiis su Osimhen, De Laurentiis ha detto: Osimhen l'anno prossimo vestirà questa maglia, la maglia scudettata, a meno che non arrivino offerte più che indecenti.
Beh, io credo che potrebbero arrivare, ma ancora c'è ancora un mercato molto fermo, molto agli albori. Bisogna vedere lo sviluppo di tante cose che stanno prendendo delle abbiate, ma poi non è detto che si concretizzino. Quindi tutto quello che noi oggi diciamo è subiudice, perché se noi arriviamo alla fine del mercato, che poi non è che finisce domani, ci vorrà quindi tanta pazienza da parte del pubblico, dei tifosi, degli addetti ai lavori, per capire anche la reale forza di tutte le squadre che normalmente competono per le posizioni di avanguardia del nostro campionato. Ancora appena il 10, se non ricordo male, di luglio, bisogna andare molto 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 più avanti. Quindi io non so che dire, delle maglie appunto non ho guardato la televisione. Quando uno vuole staccare, io lo faccio sempre 15 giorni all'anno, però mi isolo, e quindi non ho letto, non ho sentito, tranne ecco voi che con grande piacere ritengo degli amici, quindi quando mi chiamano sono sempre a disposizione, però mi dovete informare perché sono molto disinformato.
Ma ora l'ascoltiamo insieme a lei, le parole di De Laurentiis sulla possibilità di vincere, sì, in Champions, di gareggiare, insomma gli obiettivi, sì, di quest'anno. Ascoltiamo. Sì.
Ma vedete, qui non si devono fare, visto che siamo su una nave, promesse da marinaio. Noi abbiamo un nuovo allenatore del quale io ho ampia fiducia, se no non l'avrei scelto. Un allenatore che ha anche esperienza al di fuori dell'Italia. Però noi siamo in ricostruzione, nel senso che abbiamo dei giocatori importanti che hanno collaborato tutti, senza esclusione alcuna, per vincere questo tricolore. Però voi mi insegnate che quando una persona è appagata, forse il sacro fuoco all'interno in maniera involuta si spenge, senza che ce ne sia una specifica ragione. Allora dov'è il mio compito questa prossima stagione? Di essere molto, ma molto, ma molto vicino alla squadra, per cercare di riaccendere ogni momento che la fiammella si riduce, questo fuoco sacro della competitività. Io non vorrei che si considerassero sazi e arrivati. E è chiaro, io per esempio alle 18 incontrerò per la prima riunione effettiva, anche se abbiamo parlato a lungo in questi giorni, con Garcia e con i nostri scouter. E quindi già abbiamo una lista di interventi, per cui sappiamo anche che abbiamo dei giocatori che sono arrivati un po' alla fine del loro percorso, perché hanno un anno di scadenza. Allora lì io devo decidere se allenarli durante il periodo del ritiro o se non allenarli per obbligarli a trovare altri lidi. Non fraintendetemi, io non voglio fare il cattivo con nessuno, ma poiché questi signori sono dei giovanotti in giovane età e spesso sono preda di agenti famelici che non capiscono che attraverso la loro attività, che io ritengo stupida, inefficace, assolutamente contraria al vivificare di un atleta, allora io dico vabbè, a voi vi sta bene così, ok, avete trovato pane per i vostri denti, io non ho bisogno di nessuno, posso anche mettervi a dormire, pagarvi a vuoto, però quando per un anno non avrete giocato, forse le vostre azioni varranno di meno, forse l'ambizione di giocare in una squadra del livello del Napoli non si manifesterà, e allora guardandovi allo specchio direte: sono stato un povero stupido.
Ecco, mister, la prima domanda per lei: c'è davvero il rischio dell'appagamento? L'aveva detto De Laurentiis anche durante la conferenza di presentazione di mister Garcia.
Ma sentire De Laurentiis mi sembra di sentire l'oracolo di Delfi, conoscitore di ogni scienza e sapienza. Mi sembra di sentire l'uomo capace di da solo di spegnere il fuoco, di accendere il fuoco, una cosa veramente mi fa sorridere. Cioè, io sono uomo di calcio da 40 e passa anni, ne ho avuti presidenti, ma se lui crede che basta la sua presenza per poter incentivare i giocatori, non è così. Noi siamo tutti consapevoli che il Napoli ha fatto l'anno scorso un miracolo, perché io non sono d'accordo con quello che ho detto, la programmazione, ma quale programmazione? Ho scudetto certamente della sapienza gestionale, ma la programmazione, ma che cosa vuoi programmare? Se non trovi il team e Quaraschelia che danno linfa, se non hai tutti i tasselli che si inseriscono in un puzzle, in un pass straordinario, quando entra Raspadori e fa gol, entra Simeone e fa gol col poco che hanno giocato, cioè, è un anno magico. Per quello io dico che sono rammaricato per aver perso la possibilità di far fare la finale di Coppa dei Campioni, però non è certo il presidente l'artefice, il motore, il tutto, ma lasciamo, è un buon lavoro fatto da un gruppo di ragazzi seri, sani, quindi direi per nulla pagati, al di là degli anni, gente che vuole fare calcio perché gli piace, vuole fare calcio perché ama la propria maglia, che qualunque essa sia, perché ama se stesso, vuole dare il meglio di sé, sono professionisti esemplari, più di quelli che sono andati via, e questo ha permesso di fare un anno straordinario insieme a un allenatore che non so se Garcia potrà essere pallido parente di quello che ha saputo fare Spalletti. Questo è il mio dire, perché poi ripeto, io sono in vacanza, però sono una persona sempre molto molto equilibrata. Sentire da lei mi sembra di sentire l'oracolo di Ezio, cioè, parla come se fosse un libro della scienza, della sapienza. Io queste cose non mi viene un po' da sorridere, però qui è un uomo che non può avere critiche di nessun tipo, se non quelle appunto che uno gli fa sul piano appunto della sua scienza. Cioè, chi si va a cena mi dice di uno che tiene dissertazioni sul pomodoro che servono a tavola, sul tovagliolo, se ti dici.
La mela del Trentino, non lo dimentichiamo.
Prego?
Anche sulle mele del Trentino ha fatto qualche proposta.
Io non ho mai avuto il piacere, insomma, l'occasione di stare vicino, però insomma, perdonatemi una piccola divagazione, che non è proprio puramente calcistica, ma è direi sociocalcistica o socioculturale. Insomma, io credo che sono abbastanza avanti negli anni, sono un adulto maturo che va a saper scivolare nella senescenza, perché lo dice la carta d'identità, tra poco supererò i 75, quindi non sarò più un adulto maturo, ma finisco per essere quasi considerato, ecco, un vecchio, ma non mi spaventa questa parola, sono fiero di quello che ho fatto, sono consapevole di quello che so, però quando mi imbatti in indicazione con De Laurentiis che tiene appunto a banco, mi viene la sorridere, dico povero allenatore, perché gli allenatori che capitano con De Laurentiis credo che siano veramente soggetti a uno stress, a una capacità di dover stare al gioco di questo sultano superiore a tutti, e allora io veramente per me non li invidio, Michele, non li invidio.
No, tra l'altro poi ha fatto un po' qualche stoccatina, no? Ha rivolto qualche stoccatina nei confronti dei procuratori, dei giocatori in scadenza. Il riferimento sembra essere appunto ai procuratori di Lozano e di Zielinski, perché hanno il contratto in scadenza nel giugno del 2024.
Emanuela, io ti posso dare del tuo...
Certo, ci mancherebbe.
Io dico, mai generalizzare, mai. Se uno ha qualcosa di lo dice ai signori, i procuratori o i giocatori, o gli allenatori, che allenatore, procuratore, giocatore, presidente, cioè la qualità dell'uomo prende sopravvento su qualsiasi categoria, non si dà ragione. Allora dicesse magari che con qualche procuratore, ma non si può generalizzare come fa lui. Ecco, questo non lo convinco.
Senza dubbio. Allora, gli obiettivi secondo lei, mister Specchia, il Napoli riuscirà a mantenere un livello di competitività alto sia in Italia che in Europa? Ovviamente non parliamo di scudetto, perché dobbiamo ancora vedere la squadra come sarà costruita e come sarà puntellata, però quella competitività lì, secondo lei riuscirà a mantenerla?
Ma è una domanda difficilissima, perché per avere una risposta certa, niente certo, ma dovrebbe. Uso il condizionale dovrebbe, perché se non si spolpa e non si sta spolpando, sì, mi auguro non così bene, cioè con uno zoccolo duro che sarà presente anche l'anno prossimo, con un allenatore comunque che non è certo uno sprovveduto, almeno sulla carta non sembrerebbe essere tale, e quindi dovrebbe ripetersi. Però nel calcio vedete che nulla si può dare per scontato. Io me lo auguro, come tutti quelli che sono sostenitori di Napoli, io sono un grande sostenitore di Napoli, ma credo che dovremmo essere tutti quanti grati a quello che hanno fatto questi ragazzi quest'anno, quindi io non penso che in mezzo a questi ragazzi qualcuno si possa assopire, ha bisogno di essere esortato, ha bisogno di essere una squadra sana, e questo ha aiutato anche Spalletti nella sua gestione. Credo che rimarranno anche con Garcia, poi ripeto, non so quanto appigli possa avere Garcia, perché poi una cosa che la gente non considera è cioè, l'aspetto tecnico, tattico, strategico viene anche accompagnato dall'aspetto carisma,
sì,
carismatico. Se il giocatore sente gli allenatori, il carisma fa qualcosa in più, lo guarda con occhi diversi, con occhi molto molto più appassionati.
Spalletti quella chiave lì l'aveva trovata davvero.
Guarda, chi conosce Spalletti lo sa che ha un carisma Luciano non differente, sì. Quindi quello c'è stato e ci ha dato una grossa mano, però speriamo che Garcia possa avere, non dico lo stesso, sarà difficile. Guarda, io conosco bene Spalletti dall'86, è un ragazzo d'oro cresciuto figlio di genitori contadini, quindi ha fatto sempre onore ai principi dei genitori, una persona che è sempre esemplare, cercando di migliorare se stesso, quelli sono qui, è una persona che ha dato un contributo, sì, non differente, che
notevole.
Sì, perché poi quando senti il presidente si divide anche la categoria di allenatori, ma no, qualsiasi allenatore venga, che cosa, allenatori. Ma quanto incidono? Qualcuno si verte a dire 10-5, tantissimo incidono, non si può dire quanto, qualche volta in qualche partita possono anche incidere meno di zero, ma qualche volta lo sono all'80% in negativo perché la puoi perdere tu, qualche volta lo sono 80% in positivo che la puoi vincere solo tu, quindi avere un buon allenatore al suo peso.
È chiaro. La ringraziamo mister Specchia per essere stato con noi su Marte. Grazie. Buona vacanza anche per me, un grande piacere.
Grazie. Presto finisce, però sono a Napoli da dopomani.
Ok, perfetto. Allora la raccoglieremo a Napoli con grande affetto come sempre. Grazie a mister Paolo Specchia. Noi torniamo qui in studio. Io vorrei leggere qualche messaggio velocissimamente. Bellissima la seconda maglia del Napoli da parte di Rosaria Del Vomero. Vincenzo che dice bellissime entrambe. Poi abbiamo Roberto da Casoria che dice molto belle entrambe le nuove maglie, un saluto affettuoso, ti ringraziamo. Voi continuate a scriverci, leggerò tutti i messaggi dopo la pubblicità, tra pochissimo, restate con noi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
20:48, bentornati a Marte Sport Live, tiro al bersaglio fino alle 21 in vostra compagnia. Chi vi parla è Emanuela Castelli, in regia Mario Palligiano. Vado a leggere qualche messaggio perché ce ne state scrivendo davvero tantissimi. Antonio Enrico ci dice le maglie sono bellissime, anzi le più belle di sempre, con lo scudetto poi ancora di più. Approva quanto detto da De Laurentiis, gli sono piaciute le sue parole, e poi si augura che Zielinski, Lozano e Politano possano rimanere a Napoli. Parliamo anche di questo con l'indimenticato arciere del Napoli, 102 presenze, 40 gol tra le stagioni 2005 e 2008. Diamo il benvenuto al dirigente sportivo ed ex attaccante azzurro Emanuele Calaiò, bentornato su Marte.
Buonasera a tutti.
Allora Emanuele, hai avuto modo di ascoltare le parole di De Laurentiis, un po' piccato nei confronti dei procuratori dei giocatori in scadenza contrattuale, o meglio prossimi alla scadenza contrattuale, Lozano e Zielinski su tutti. Il riferimento è chiaramente una deduzione perché sappiamo che il loro contratto scade nel giugno del 2024.
Vabbè, sì, è chiaro che sono giocatori importanti che dovranno capire velocemente quale sarà il loro futuro. Io mi auguro che per continuare questo ciclo il Napoli deve comunque avere una rosa importante di titolari e varie alternative. Penso che comunque Zielinski e Politano sono ottimi giocatori che potrebbero fare i titolari. Zielinski si aspetta sempre che farà una stagione straordinaria, perché comunque siamo sempre abituati a vederlo un po' con alti e bassi, ed è un peccato perché Zielinski per me tecnicamente è uno dei giocatori più forti che c'è al Napoli, quindi mi auguro che quest'anno faccia di nuovo un grande campionato, che rimanga, perché comunque è una bandiera, è da tanti anni che sta qua. Politano ha fatto cose straordinarie, poi c'è stato l'infortunio, quindi è normale che i procuratori storcino un po' il naso perché vogliono capire anche qual è il futuro dei loro assistiti.
Eh sì, tra le altre cose, come dice Tony da Napoli, in realtà più che per per più che di motivazioni per Lozano e Zielinski si tratta dell'ultima occasione che ha il Napoli per monetizzare, per svecchiare un po' la rosa, quindi in realtà è un gioco delle parti che De Laurentiis ha iniziato diversi mesi fa. Per quanto riguarda invece il mercato del Napoli, il Napoli segue dei giocatori giapponesi, o meglio punta al mercato giapponese, però De Laurentiis è stato vago sul ruolo, non si sa se sarà Itakura difensore centrale, se sarà qualcun altro nel ruolo di vice Lozano o di suo sostituto. Secondo te in che modo va ad incidere l'acquisto di un giocatore giapponese sulla brandizzazione del Napoli proprio come società sportiva?
Ma io penso che dopo l'esperienza di Kim è normale che comunque lo scouting del Napoli punterà magari a qualche altro giapponese, perché comunque i giapponesi sono gli orientali, una cultura molto, molto duttile, comunque vogliono e danno sempre il massimo negli allenamenti, danno sempre il massimo, hanno fame, vogliono vincere, e Kim è stata la dimostrazione. Io ho sentito De Laurentiis che in passato voleva comunque qualche altro giocatore giapponese, e penso che se dovrà essere giapponese è probabile comunque un difensore, ma al di là di questo è proprio questo il Napoli dove deve affondare, di provare a prendere un'alternativa a Kim, perché è troppo importante, perché bene o male tu un attaccante, un esterno e un centrocampista lo puoi sostituire, ma sostituire un Kim non è facile, quindi comunque è importante per la difesa del Napoli quest'anno, per Garcia che cura molto la fase difensiva, con la difesa alta del Napoli deve trovare un difensore pronto, che c'ha fame, veloce, che è pronto al contatto fisico, quindi ci può stare che potrebbe essere proprio un difensore, un giapponese.
È così, ti ringraziamo Emanuele per essere stato con noi, ti auguriamo una buona serata.
Grazie a voi.
Grazie ad Emanuele Calaiò. Leggo il messaggio del nostro amico da casa, e comunque la squadra è già rodata, dice: con il giusto rimpiazzo di Kim potremmo ripeterci, per come la vedo io. E in effetti un po' quello che diceva Calaiò poco fa, diciamo, trovare un sostituto di Kim che sia subito pronto e subito all'altezza non è facile, però De Laurentiis, oltre alle stoccatine ai procuratori dei calciatori, ha anche espresso un parere piuttosto concitato su Giuntoli. Ne voglio parlare con il nostro prossimo ospite. Do il bentornato su Marte al professor Guido Clemente di San Luca. Bentornato professore.
Ciao, buonasera a tutti.
Ascoltiamo proprio due secondi di De Laurentiis, cosa dice su Giuntoli e sulla sua juventinità.
No, non me l'aspettavo proprio, mi ha preso di sorpresa. Avessi saputo prima, forse me ne sarei liberato prima.
Allora, io ho letto il suo articolo questa mattina su Tutto Napoli. Lei ci crede a queste parole di De Laurentiis?
Ma io non ho motivo di non credere. Io stamattina ho scritto senza sapere cosa avrebbe detto.
Sì.
Ho detto delle due l'una. Non lo sapeva, e questo però in qualche misura lo rende meno infallibile di quanto viene rappresentato, oppure lo sapeva e quindi ha tenuto botta, in qualche modo legittimando un rapporto ipocrita, perché io francamente mi sono sentito deluso, la verità. Non sto parlando del professionista, perché vedi, qua la questione fondamentale è questa: questa società che si va sempre più affermando in maniera definitiva mette al centro valori nei quali io non mi riconosco. Quando si dice la professionalità, si dice una cosa che io in qualche misura disprezzo, perché un conto è fare bene il proprio mestiere, altro conto è fare bene il proprio mestiere negando quello in cui si crede, facendo finta che quello che in cui si crede non ha senso. In altre parole, se io fossi chiamato a fare il tecnico giuridico di un governo di destra, io non lo farei, non so come mi spiego, perché io sono uomo di sinistra, e dunque prestare la mia opera tecnico-giuridica ad una visione del mondo che io contrasto non mi appartiene. Una volta, per spiegare questa cosa, in una trasmissione mi confrontavo col mio amico e collega professor Guido Trombetti,
sì,
e lui mi disse, si parlava all'epoca di Sarri, del fatto che Sarri era andata alla Juventus, e lui disse, vabbè, perché quindi dici la verità, se Princeton ti chiamasse offrendoti una cattedra con $50,000 al mese, tu non ci andresti? E io gli risposi no, prima sei a Napoli, che poi è la scelta che ha fatto l'altro mio amico e collega Bruno Siciliano,
Siciliano, sì,
che lo ripete continuamente. In altre parole, insomma, essere professionale significa fare bene la propria professione, punto. Questo però non significa che tu devi negare le cose in cui credi. Ora, essere rimasto 8 anni a Napoli, io me lo ricordo ancora, in quel quarto di finale a Torino con la Juventus, in cui fumo per l'ennesima volta, tanto un secondo, defraudato
una delle tante,
vergognoso, lui uscì, la squadra era in silenzio e disse, noi siamo in silenzio ma io lo rompo, perché di fronte a una cosa del genere non si può non dire che è un arbitraggio vergognoso, ed è un arbitraggio ancora una volta a favore della Juventus,
certo,
come se ne contano, diciamo, a non finire nella storia, da che io vedo il pallone e sono 50 anni, no?
Sì.
E allora quello è l'emblema dell'illegalità. Non so, io perciò dico, qualcuno mi dice tu sei un anti-juventinologo, il tuo amico
sì, sì, che salutiamo.
E continua a dire, ma che significa anti-juventinologo? Io sono uno che ama la legalità, siccome per quello che io ho visto fin qui la Juventus è l'icona che rappresenta in maniera più chiara la violazione delle regole, spregiudicata io non riesco a darmi pace per il patteggiamento che c'è stato. C'è un livello, diciamo, di non sto parlando di corruzione monetaria, di corruzione reale, di corruzione dei principi, come voglio dire, talmente elevato che si perde ogni paradigma, hai capito?
Sì.
E io questo non lo riesco ad accettare. Allora, uno che ha festeggiato in 2 spogliatoio la vittoria dello scudetto, la vittoria a Torino con la Juventus, ricordo,
sì,
le scene che abbiamo visto in cui lui, insomma, come fa? Poi dice, dai, so Juventina che era Piccirill, papà mi ha trasmesso a Juventina.
Però io vorrei, dopo devo chiudere perché siamo proprio in chiusura, però vorrei citare a questo proposito anche Maurizio Sarri, il quale dopo aver detto veramente tante dichiarazioni contro la Juventus, poi ha approdato alla Juve, si è rimangiato tutto e ha detto che parlava, quando si riferiva alle strisciate, che parlava del Milan, che in quei 3 anni non aveva mai rappresentato un problema per il Napoli. Quindi non so se alcune dichiarazioni sono anche, diciamo, fatte per accaparrarsi la simpatia, la fiducia del pubblico. Certo, sono state dichiarazioni molto forti.
Ma non c'è dubbio che è così, perché io lo capisco. Beh, però ci sono delle cose che faccio fatica ad accettare.
Ah, certo, questo è evidente.
E che trovo pericolose al di là del singolo episodio, che poi tutto sommato uno potrebbe dirlo a parva cosa. Questa è una spia di una deriva preoccupante della società, in cui i valori non contano più, hai capito? È questo che mi è...
Il calcio è diventato uno dei più grandi business in Europa, e ora non solo, perché sta approdando anche in Oriente, eccetera, quindi insomma con i valori stride un po'. Professore, io la ringrazio per essere stato con noi qui su Marte stasera, le auguro buon lavoro, buona
grazie
serata e buon lavoro per domani. Grazie al professor Guido Clemente di Sal. Noi siamo arrivati alla fine di Marte Sport Live, tiro al bersaglio, l'appuntamento con lo sport torna domani dalle 12 alle 13, Forza Napoli sempre con Dario Sernataro, 13:14 Marte Sport Live con me, Emanuela Castelli, 20:21 invece Marte Sport Live tiro al bersaglio con Francesco Marciano, poi tutta la programmazione artistica di Radio Marte. Ringrazio l'ansiogenissimo Mario Valigiano in regia, da Emanuela Castelli è tutto, buona serata.
Marte Sport Live tiro al bersaglio.